Siamo vicini al 26 giugno, che è la memoria di San José María, e in varie città si celebra una messa. Per esempio qui a Milano sarà giovedì 25 in Duomo, e quindi il Cardinale Scola ci proporrà la sua meditazione, la sua omelia, con le sue considerazioni su questa memoria, che sono sempre molto interessanti e profonde. Da parte mia volevo suggerirvi che, ecco, di meditare un po' sul fatto che questo sacerdote, questo santo, ha avuto da parte del Signore, da parte di Dio, molti doni. E Paolo VI diceva al primo successore, a Don Alvaro del Portiglio, diceva che sicuramente era stata una persona che aveva avuto moltissimi doni dallo Spirito Santo, moltissimi carismi, no? E anche guardando la storia della Chiesa. E sono doni che il Signore gli ha dato proprio per essere padre, per essere il primo, ecco, di una famiglia nell'ambito della grande famiglia della Chiesa. La Chiesa è una grande famiglia, è la famiglia dei figli di Dio, è la famiglia, è la stessa, possiamo dire, la stessa famiglia di Nazareth, che si allarga, che acquisisce nuovi figli, per cui Gesù è il primogenito tra molti fratelli. E oppure ancora più in alto possiamo vedere la Trinità del Cielo, che è una famiglia così unita che Dio è uno solo, ma sono anche tre persone che si amano infinitamente, che si amano così tanto da desiderare che questo amore non rimanga solo tra di loro, ma arrivi su tutta la terra, no? Quindi si diffonda, e per questo hanno deciso, possiamo dire così usando il plurale, di mandare il figlio, e poi quindi il padre invia suo figlio, e poi entrambi, quando Gesù torna dal padre, inviano lo Spirito Santo a stare con noi sempre. È il loro amore, l'amore tra il padre e il figlio, no? Quindi noi siamo nella Chiesa immersi nell'amore del padre e del figlio, e questo amore ci rende famiglia, no? Pensate al giorno della Pentecoste, in cui la Chiesa è cresciuta, solo in quel giorno lì, di 3.000 persone, no? Cioè, 3.000 sono stati battezzati quel giorno lì. Quindi è una famiglia destinata a crescere, ad avere sempre nuovi figli. E quindi questo, nell'ambito di questa famiglia, della Chiesa, famiglia dei figli di Dio, ci sono altre piccole famiglie, possiamo dire così, che sono suscitate dallo Spirito Santo perché Cristo, cioè il Figlio di Dio incarnato, è che ci presiede qui dal tabernacolo, lo adoriamo presente in mezzo a noi, e ha una tale ricchezza infinita che non può essere, diciamo così, espressa solo da un modo di vivere il cristianesimo, no? Ma ci sono infiniti modi di vivere Cristo e di sottolineare alcuni aspetti della sua ricchezza. E quando il Signore suscita una nuova realtà nella Chiesa, una nuova famiglia, attraverso una persona che lui sceglie e che gli dà vita, vuol dire che vuole mettere in evidenza un altro aspetto della vita di Cristo, no? Allora, noi ci possiamo chiedere, potremmo anche dilungarci a lungo, tanto e in modo non esaustivo, perché che cosa il Signore ha voluto attraverso San José María suscitare nella Chiesa, cioè quale aspetto della vita di Cristo ha voluto mettere in evidenza, e subito ce ne vengono in mente tanti. Il primo forse è la pienezza di Dio in un uomo, che è Gesù Cristo, nell'ambito di una famiglia, in una vita normale, in una vita di lavoro, no? In una vita in mezzo al mondo, è una realtà molto grande, molto bella, no? E quindi ci può essere pienezza di identificazione con Cristo, ci può essere, anzi conviene che ci sia, anzi il Signore desidera che ci sia pienezza di identificazione con Lui in mezzo al mondo, attraverso gli uomini e le donne, nella loro vita normale, nella loro vita quotidiana. In un certo senso, un volte San José Maria diceva, senza uscire dal proprio posto, quindi senza necessità di cambiare, sicuramente di cambiare stato di vita, no? O di cambiare professione, o di cambiare luogo di vita, anche se questo può avvenire e avviene nella normalità della vita di una persona. Cioè nella normalità delle situazioni che la vita ci propone, lì ci può essere un uomo e una donna che vivono la pienezza dell'identificazione con Cristo e che quindi diffondono intorno a sé la luce di Dio, la luce del Vangelo, l'annuncio della salvezza, l'annuncio che Gesù è Dio, che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, che Gesù ci salva, che Gesù è la soluzione, ecco, di ogni problema dell'uomo. Allora, tutto questo, ecco, questo forse è l'aspetto che più sintetizza il nucleo del messaggio che la Trinità, che Gesù, che lo Spirito Santo, che il Padre ha voluto dare a quel giovane che si chiama José Maria, che poi è diventato sacerdote, ispirato da Dio, perché ci teneva che ci fosse una compagine guidata da un sacerdote, forse guidata appunto da un sacerdote, da una paternità, no? Da un padre. E anche in questo la famiglia della Chiesa, diciamo, si caratterizza, no? Il fatto che c'è sempre un padre che la guida, tutta la Chiesa universale è guidata dal Santo Padre, no? Quindi lo chiamiamo così, il Papa, perché Gesù vuole essere presente attraverso il suo vicario, perché il Padre del Cielo vuole essere presente attraverso il vicario di Cristo, come diceva Gesù ai suoi discepoli, Filippo, chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù ci fa conoscere il Padre, ci svela il volto amabile del Padre del Cielo che ci ama infinitamente e che ci vuole felici con sé. Quindi a questo giovane che poi è diventato sacerdote e che poi dopo pochi anni di ministero sacerdotale ha avuto finalmente l'illuminazione su questo disegno che il Signore gli affidava di fondare questa famiglia nella Chiesa. Famiglia, ecco, forse allora era facile che quando, era frequente, era la cosa comune, che quando avveniva una nuova fondazione della Chiesa fosse una famiglia religiosa, quindi con delle caratteristiche diverse l'una dall'altra, ma che hanno in comune il fatto di fare un passo indietro rispetto al mondo, di differenziarsi, ecco. Invece al giovane Don José Maria il Signore spiegò che voleva che lo seguissero con pienezza di vita cristiana persone qualunque, cristiani normali, senza bisogno di differenziarsi dagli altri. Il carisma deve essere proprio quello della normalità, quello della uguaglianza con gli altri nostri fratelli nella fede, i cristiani, e anche con gli altri uomini, cittadini. Infatti a lui piaceva dire un'espressione forse un po' nuova, i nostri uguali, no? Non dicevo neanche i nostri simili, perché sennò che non si pensasse che c'era qualche differenza, i nostri uguali, no? Gli altri, insomma, le persone con cui viviamo, i nostri contemporanei, quelli che incrociamo per la strada, quelli con cui stiamo sul posto di lavoro, i nostri uguali, no? E senz'altro io direi che in questa meditazione del mistero del Verbo incarnato, mi ricordo che quando pubblicarono il decreto sulle virtù eroiche nell'iter della santificazione, della beatificazione e poi canonizzazione di un servo di Dio, a un certo punto c'è questo decreto, cioè la valutazione che nella vita ha vissuto eroicamente le virtù cristiane. In quel decreto si diceva proprio che allora il venerabile così meglio scriva, aveva avuto una particolare percezione del mistero del Verbo incarnato, cioè aveva avuto un dono nel cogliere alcuni aspetti di Cristo in modo particolarmente profondo e anche, possiamo dire, anche nuovo, anche se poi, ecco, tutto è vecchio e tutto è nuovo nella Chiesa, no? Perché c'è sta tutto nel Vangelo e tutto è rivelazione di Dio, quindi... Allora, in questa particolare percezione del mistero del Verbo incarnato, io penso che San José María abbia colto, ma non lo penso solo io, lo dicono in tanti, e per esempio questo aspetto della, potremmo dire così, della laicità di Gesù, anche se questa è un'espressione che lui non usava, no? Però ecco, Gesù come uomo che è cittadino tra i suoi cittadini, che lavora bene, che... In effetti, se voi riflettete, Gesù è sacerdote in quanto è sacerdote eterno, in quanto è il figlio di Dio, in quanto è unito perfettamente alla persona del Verbo, del Verbo di Dio, e quindi la natura umana di Cristo è unita alla persona del Verbo, quindi è un'unica persona, vero Dio, vero uomo, per questo è sacerdote, perché è tipico del sacerdote, proprio del sacerdote, è unire Dio agli uomini. Chi più di lui può unire Dio agli uomini? Quindi Cristo sulla croce è il sacerdote eterno, no? Però non arrivava al sacerdozio attraverso il sacerdozio del suo popolo, cioè non è della tribù di Levi, no? E quindi possiamo dire così che Gesù è laico, no? e ha una percezione molto viva della, possiamo dire così, della natura libera dell'essere umano di fronte alla storia, di fronte alla sua volontà, alle richieste di Dio e alle richieste del momento. Per esempio, piaceva a San José María sottolineare come Gesù, quando chiamava qualcuno, diceva: se vuoi, no? Poi ci sono anche altri momenti in cui dice: seguimi, no? È più imperativo. Però in molti casi, però anche questo seguimi imperativo non toglie mai la libertà, tant'è vero che vi ricordate tutti quell'episodio cosiddetto del giovane ricco, che in realtà non ce la fa a fare quello che Gesù gli chiede, di vendere tutto e di seguirlo. E Gesù non fa una tragedia, diciamo così, no? Anzi, i discepoli si preoccupano, lo dico: non vi preoccupate, quello che non è possibile agli uomini è possibile a Dio, no? Chi può salvarsi? Cioè, loro sono preoccupati del fatto che le ricchezze possano bloccare così gli uomini, perché si rendono conto che ciascuno di noi ha qualche attaccamento. Quindi Gesù non fa problema, invita, no? E poi è molto attento a, pensate, alla, potremmo dire oggi, all'autonomia delle realtà terrene, no? Quindi quando vogliono che lui entri, diciamo così, tra virgolette, in politica, lui dice: un momento, no? Scappa via se lo vogliono fare re, oppure se gli chiedono per metterlo in difficoltà, se devono pagare il tributo a Cesare o meno, E lui dice: beh, fatemi vedere questo denaro, no? E dice: di chi è questa effigie, no? Come facendo finta di nulla, no? Beh, è di Cesare. Beh, allora date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. È una frase che ha, possiamo dire così, cambiato la storia del mondo, no? Che insegna l'autonomia delle realtà terrene, anche se nella loro autonomia non è che possono le realtà terrene tranquillamente andare contro Dio e contro l'ordine della creazione, no? Però è vero che Gesù diceva, ecco, non voleva essere messo dentro in una questione temporale contingente, voleva muoversi su un altro piano. E così come quello che gli dice: di a mio fratello che divida con me l'eredità, chi mi ha costituito giudice sopra di voi, no? Dice Gesù. Quindi si distanzia da questo volerlo inglobare in contingenze. Questo è molto importante. Poi, senz'altro, per esempio, se una cosa mia, pensate all'ambito della santificazione del lavoro, cioè del fatto anche secondo San Cosimedia partiva sempre dal fatto di essere dal fatto della concretezza di un lavoro fatto bene, no? Che si può presentare agli uomini e poi quindi evidentemente offrire a Dio, no? E lui in una delle sue omelie, un po' scherzando, dice c'è un Vangelo apocrifo che narra come Gesù bambino, cioè Giuseppe magari non riesce a fare il mobile della misura giusta, allora arriva Gesù bambino e glielo sistema con un miracolo, no? E lui dice sì, sicuramente non era così, che sia Giuseppe che Gesù sapevano lavorare bene, però con l'autonomia delle capacità umane sia di Giuseppe che di Gesù. Quindi sicuramente Gesù non ha mai fatto miracoli per a favore di se stesso o per migliorare qualcosa che avesse fatto, anche se non è pensabile, no? Un po' male. Anzi, quando è proprio una delle tentazioni del demonio, se vi ricordate, no? Cioè che gli chiede di fare dei miracoli a favore di se stesso, no? Trasformare le pietre in pani perché aveva fame, no? Oppure lanciarsi dal tempio per far vedere che lui era più potente degli altri e poi fare in modo che venissero gli angeli a evitare che si sfracellasse a terra, qualcosa di fuori dal normale, di fuori dal comune. Gesù, qualche volta io rifletto anche su questo aspetto, che nella storia della Chiesa ci sono dei santi che hanno avuto dei doni veramente straordinari, cioè veramente anche fuori dalla normalità, no? Pensate al cosiddetto dono dell'ubicazione, no? Dell'ubiquità, cioè il fatto che a qualcuno, pare che Padre Pio, per esempio, ci sono varie testimonianze che l'ha avuto, cioè che sta da una parte e poi sta anche da un'altra, e quindi fa no, due cose in contemporanea. E una cosa di questo tipo che nostro Signore può donare, no? A qualche santo per il bene, no? Cioè, della sua Chiesa, lui non l'ha voluta per sé, non c'è nulla di questo nel Vangelo. Cioè Gesù deve dormire, deve mangiare, il tempo che ha a disposizione è quello, no? Dice andiamo altrove perché sono venuto anche per questo, quando Pietro gli chiede di fermarsi a Cafarno, invece lui vuole andare altrove, oppure non è giunta ancora la mia ora, ecco, no, stette due giorni, poi va da una parte, poi va dall'altra, il tempo che gli è affidato è quello e non è che lo dilata in modo, come dire, fuori dall'ambito della creazione. Lo potrebbe fare, no? Con un miracolo lo potrebbe fare, ma non lo fa, non lo vuole fare. Cioè vuole essere Gesù uno di noi, ecco, nella normalità della nostra vita, anche con i limiti. Si addormenta sulla barca, ha fame, è stanco, si ferma al pozzo di Sicar perché è stanco del cammino, no? E allora in questa dimensione della normalità della vita umana, San José María ha anche colto un aspetto che è molto bello, molto importante, anche se non facilissimo da vivere, che è proprio l'amore per la libertà del cristiano e anche dell'uomo, e anche che in generale, no? La libertà dell'autodeterminarsi, del scegliere appunto il tipo di vita, il tipo di stato di vita, no? Sposarsi, non sposarsi, scegliere quel lavoro, quell'altro. Poi ci sono dei limiti esterni a noi, però la libertà intima l'ha sempre voluta rispettare, e anche la libertà nel scegliere come trasformare il mondo. Quindi lui ci teneva molto a dire guardate che non c'è una soluzione cattolica ai vari problemi del mondo, non c'è una soluzione ufficiale, che i cattolici devono pensare la stessa cosa, e perché Dio ha lasciato No, una grande libertà, poi i problemi del mondo sono così diversi, cambiano secondo della geografia, della storia, e poi veramente la realtà è molto varia, no? Ed è giusto ed è normale che ciascuno di noi abbia nelle questioni intellettuali, per esempio, no? La valutazione di un periodo storico, per esempio, no? Io mi ricordo che qualcuno raccontava che lui, e una volta con un gruppo di giovani studenti ha fatto un'affermazione di un certo tipo su un periodo della storia italiana, no? E allora poi insomma, gli ha voluto un po' scherzare, ha detto: siete d'accordo, figli miei? Dice: sì, padre. Dice: ma no, su questo non dovete essere d'accordo con me, ciascuno di voi lo può pensare come preferisce, come ritiene, no? Cioè, lo faceva per educarli, perché vabbè, allora se desideravano vivere, diciamo, lo spirito dell'Opus Dei, è ovvio che dal fondatore era bello che pendessero dalle sue labbra per dire: vogliamo imparare da te lo spirito che il Signore ti ha dato perché vogliamo viverlo anche noi. Ma invece su tante altre questioni era giusto che dissentissero da lui se volevano, no? E la valutazione su un aspetto artistico, no? Sulla dimensione politica, sulla dimensione anche nella teologia, nella stessa teologia. Il diverso è l'incitamento che lui ci dava di essere, diciamo, fedeli alla rivelazione, ovviamente, no? Al magistero della Chiesa, però poi avere anche la libertà, nell'ambito teologico, di avere opinioni diverse. Pensate che io ho ritrovato anni fa, e poi ci ho tenuto a pubblicarlo in un'antologia su testi di San José Maria sulla libertà, che si intitola Una libertà da vivere, uno scritto suo dell'anno 69, 1969, che si intitola L'avventura della libertà, che a me piace molto. È un Si vede che non conosco la storia, la genesi di questo articolo. Senz'altro so che è stato pubblicato su un quotidiano di Madrid e poi nello stesso mese anche da una rivista italiana, Studi Cattolici in italiano. E provo a leggere alcuni passi, e così lo meditiamo un po'. Nella lettera ai Galati, comincia così: autentico inno alle ricchezze della fede, San Paolo ci dice che il cristiano deve vivere con la libertà che Cristo ci ha conquistato. Questo è l'annuncio di Gesù ai primi cristiani e tale rimarrà nel corso dei secoli, annuncio di liberazione dalla miseria e dall'angoscia. La storia non è guidata da forze cieche, non è il risultato del caso, essa è la manifestazione della misericordia di Dio Padre. E più avanti, proprio sempre in questo stesso articolo, mette in evidenza che la storia dipende anche, ecco, dalla libertà nostra, no? Da come la. Ecco, per esempio, passo avanti, siccome non lo leggerò tutto. Dio creandoci ha accettato il rischio e l'avventura della nostra libertà. Ha voluto che la storia sia una storia vera, fatta di decisioni autentiche, non una finzione o un gioco. Ogni uomo deve fare l'esperienza della propria autonomia personale, con tutti gli imprevisti, i tentativi e magari le incertezze che questo comporta. Non dimentichiamo che Dio, il quale ci dà la sicurezza della fede, non ci ha rivelato il senso di tutti gli avvenimenti umani. Accanto alle cose che per un cristiano sono del tutto chiare e sicure, ce ne sono tante altre, moltissime, che ammettono soltanto l'opinione, cioè una certa conoscenza di ciò che potrebbe essere vero e giusto, ma che non può essere affermato in modo incontrovertibile. Non solo infatti è possibile che io mi sbagli, ma può anche succedere che io abbia ragione e gli altri pure. Un oggetto che a me sembra concavo, a un altro che lo guarda da un punto di vista diverso, sembrerà convesso. La consapevolezza dei limiti dei giudizi umani ci porta a riconoscere la libertà come condizione della convivenza. Ricordo anche, c'è un altro punto bellissimo, e lo si trova in un'omelia di È Gesù che passa, no? È un punto facile da ricordare perché è il punto numero 99, quindi vabbè, insomma, in cui lui dice la stessa cosa, possiamo dire così, no? Ma come dire, dal punto di vista del suo lavoro di sacerdote, no? E parla del cristiano, no? E della storia, no? In questa storia, che iniziò con la creazione del mondo e terminerà alla fine dei secoli, il cristiano non è un apolide, è un cittadino della città degli uomini che ha l'anima piena del desiderio di Dio e che già in questa tappa del tempo comincia a intravedere il suo amore, riconoscendo in esso il fine a cui sono chiamati tutti coloro che vivono sulla terra. E a partire da questa convinzione che il cristiano è qua nella storia anche per cambiare la storia, no? Dice così: se la mia testimonianza personale può avere qualche interesse, posso dire che ho concepito il mio lavoro di sacerdote e di pastore di anime come un compito volto a porre ciascuno di fronte a tutte le esigenze della sua vita, aiutandolo a scoprire ciò che in concreto Dio gli chiede, senza porre alcun limite a quella santa indipendenza e a quella benedetta responsabilità personale che sono le caratteristiche proprie della coscienza cristiana. Questo spirito e questo modo di agire si basano sul rispetto per la trascendenza della verità rivelata e sull'amore per la libertà della creatura umana. Potrei aggiungere che si basano anche sulla certezza della indeterminazione della storia, aperta a molteplici possibilità che Dio non ha voluto precludere. È bellissimo questo, no? Cioè quindi lui come sacerdote mette ciascuno di noi di fronte alle sue responsabilità, quindi poi fai tu, eh? Fai tu, scegli tu, pensa tu quello che il Signore ti chiede di fare, no? Fra l'altro, a questo proposito mi torna in mente anche un altro passaggio che mi ha colpito recentemente rileggendolo in una intervista all'Osservatore Romano in cui spiega la realtà dell'Opus Dei. È stata pubblicata nel libro Colloqui, e a un certo punto dice anche, ecco, dice: ogni funzione sacerdotale deve compiersi nel massimo rispetto della legittima libertà delle coscienze. Chi deve rispondere liberamente a Dio è la singola persona. Del resto, qualsiasi cattolico, oltre all'aiuto da parte del sacerdote, ha anche delle ispirazioni personali che riceve da Dio, una grazia di Stato che gli consente di portare a compimento la sua missione specifica di uomo e di cristiano. Questo lo diceva proprio perché anche in un'epoca in cui magari ci poteva essere una maggiore tentazione da parte del clero, no? Di voler guidare l'azione dei laici, dice no, il laico è responsabile, libero e responsabile in ogni sua azione e deve anche rispondere a a queste ispirazioni personali che può ricevere dal Signore. La libertà cristiana, diceva ancora in questo articolo che vi consiglio, L'avventura della libertà, c'è anche su internet, la si può trovare, è stato pubblicato in vari posti, e basta digitare l'avventura della libertà e scriva e si trova, no? La libertà cristiana nasce dall'intimo, dal cuore, dalla fede. Non è però una cosa meramente individuale, essa ha delle manifestazioni esterne, una delle quali, fra le più caratteristiche nella vita dei primi cristiani, è la fraternità. È bellissimo, questa io l'ho trovato una grande novità, no? Il fatto di interpretare la fraternità, diciamo, le relazioni di amicizia, di fraternità tra i cristiani come un'espressione della libertà. È molto interessante, no? Perché altrimenti noi potremmo essere tentati qualcosa di dire, beh, devo voler bene, devo fare questa cosa nei confronti di quella persona perché me lo chiede la fraternità cristiana. Sì, però c'è tutto un ambito di libertà e quindi anche, possiamo dire, di fantasia, nell'amore. La fede, la grandezza di quel dono che è l'amore di Dio, ha ridotto sempre di più e alla fine ha fatto scomparire tutte le differenze, tutte le barriere. E cita San Paolo ai Galati: non c'è più distinzione di ebreo e greco, di servo e libero, di uomo e donna, voi siete una cosa sola in Gesù Cristo. Questo sapersi fratelli, amarsi davvero come fratelli, al di sopra di ogni differenza di razza, di condizione sociale, di cultura, di ideologia, è essenziale per il cristianesimo. Spiega proprio che non è mia missione parlare di politica, non è neanche missione dell'Opus Dei, perché la sua unica finalità è quella spirituale. L'Opus Dei non è entrato mai, né mai entrerà nella politica di gruppi e di partiti e non è vincolato a nessuna persona o ideologia. Questo modo di agire non è dettato da una tattica apostolica, non è semplicemente una condotta lodevole. Attenersi a un simile modo di procedere è una necessità intrinseca per l'Opus Dei, perché la sua stessa natura lo esige e ha come immediate conseguenze l'amore per la libertà, la fiducia nella condizione propria del cristiano in mezzo al mondo, caratterizzata da un'azione condotta con completa indipendenza e responsabilità personale. Nelle questioni temporali non vi sono dogmi. Il tentativo di fissare delle verità assolute in questioni in cui ognuno deve necessariamente considerare le cose dal suo punto di vista. Quindi lui dice, deve considerare le cose, non è che può, no? Cioè veramente è un nostro dovere, il Signore ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato una formazione, ci ha dato una cultura, ci ha dato un'esperienza, ci dà delle ispirazioni, ci dà la libertà, è un dono da utilizzare, è una libertà da vivere. E secondo i propri particolari interessi, con le proprie preferenze culturali, la propria esperienza, è contrario alla dignità degli uomini mettere dogmi nelle questioni temporali. La pretesa di imporre dogmi in questa materia conduce inevitabilmente a forzare la coscienza degli altri, cioè a non rispettare il prossimo. Poi precisa, non voglio dire con questo che l'atteggiamento del cristiano nei problemi temporali debba essere di indifferenza o di apatia, tutt'altro. Ritengo però che un cristiano debba unire la passione umana per il progresso civile e sociale alla consapevolezza dei limiti delle proprie opinioni, rispettando quindi le opinioni altrui e amando il legittimo pluralismo. Chi non sa vivere così non ha captato fino in fondo il messaggio cristiano. Certo, a me piace molto questa frase che adesso vi leggo, non è facile arrivarci. Perché noi qualche volta quando sentiamo parlare di libertà, siamo una cosa bella, libertà, che bello essere liberi, che bello rispettare la libertà altrui, in teoria ci piace molto, ma nella pratica può essere costoso. Perché noi senz'altro ci teniamo che rispettino la nostra libertà, ma rispettare quella dell'altro, che magari la pensa in modo diverso da me, non è così facile. Quindi è bello che San José María Escrivá consideri la libertà come un cammino, come un impegno da cercare, su cui impegnarsi, cercare di crescere, non è un dato così acquisito, no? Certo, non è facile arrivarci, in un certo senso non ci si arriva mai, perché in noi la tendenza, l'egoismo e la superbia non muore mai. Qualche volta diceva in modo più così colloquiale, ciascuno di noi ha un piccolo tiranno dentro che deve cercare così, deve fare il tirannicidio, no, di questo piccolo tiranno che c'ha dentro di sé. Siamo tenuti tutti a un atteggiamento di continua verifica per mettere le nostre azioni a confronto con Cristo e così riconoscerci peccatori e cominciare da capo. Non è facile arrivare a questo, ma dobbiamo sforzarci. Pensate quando uno mette tutto il suo impegno, la sua iniziativa per un'impresa anche bella, anche santa, no? E ci tiene a coinvolgere altri, ma se qualcuno non lo segue, ecco, può essere faticoso rispettare la libertà, no? Invece, in questo, mi ricordo che appunto San José María aveva anche delle manifestazioni anche sorprendenti, no? Un ragazzo che gli dice, che lui incontra in una residenza di universitaria in Spagna, che dice, le devo chiedere scusa, sa, padre, perché io fino a poco tempo fa andavo nelle manifestazioni di piazza anche a gridare slogan contro l'Opus Dei. E lui diceva, ma se tu ritenevi giusto farlo, dovevi farlo. Quindi l'amore per la libertà arrivava anche a questi aspetti, no? Quindi noi, ecco, io adesso, diciamo, concludo la meditazione perché mi pare che il tempo ormai sia passato e anche superato. Senz'altro è un tema appassionante, potremmo continuare a lungo, ma concludo, lascio a voi e a me il fatto di continuare a meditarlo anche attraverso questi scritti e E il compito di chiedere, lo facciamo anche adesso allo Spirito Santo, per mediazione, che è Spirito di libertà, per mediazione di Santa Maria, per mediazione anche di Santa José Maria, che ci doni, ecco, anche se vogliamo progressivamente, perché sappiamo che appunto non è facile, non ci si arriva mai del tutto, che ci doni questo spirito di libertà che ci aiuti a dare molto valore alla nostra libertà e quindi a viverla con opinioni personali, con azioni libere, per il bene di tutti e anche a rispettare la libertà altrui anche quando, soprattutto, ci costa un po' perché si manifesta come diversa dal nostro modo di sentire e di vedere le cose.